Il seguente sermone è una predicazione del pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. La settimana scorsa abbiamo considerato il fatto che Natale, la nascita di Gesù per quando arriva durante l'anno, è stata la più grande manifestazione di che cosa? Di Dio. La gloria di Dio. Prima di quel punto Dio si era manifestato in tanti modi, ma il più glorioso è stato quando Gesù Cristo, che è Dio stesso, divenne uomo. Allora, oggi vogliamo guardare insieme quello che potrebbe essere considerato il brano più profondo sul Natale. Il brano centrale nella Bibbia che parla del Natale. Di qualsiasi altro brano. Dove si trova questo brano? Giovanni 3,16? No. Però è un ottimo brano. È di Natale. Almeno tocca Natale. Ma questo brano è molto più specificamente su Natale. Qual è il brano che spiega Natale più di tutti gli altri brani? Questo brano non parla della nascita, della stalla, dei pastori nei campi, parla di Natale dal punto di vista di Dio, dell'eternità. Parla dell'incarnazione di Dio, cioè che cosa è successo quando Dio divenne anche uomo. Il brano che vogliamo guardare insieme è Filippesi, capitolo 2, da 6 ad 11. E in questo brano troviamo cinque aspetti dell'incarnazione di Cristo Gesù che non sono da pensare solo uno o due mesi all'anno. Sono da pensare tutto l'anno. Mentre consideriamo, però c'è una cosa, questi brani, le verità che vogliamo vedere, non sono da sapere per sapere. Sono verità che riguardano te. Sono verità che riguardano te. Questo non è studiare la storia di qualche cosa, non è leggere in giornale o in telegiornale, ascoltare di qualcosa di là che è successo. Questo è qualcosa che riguarda noi. E prego che possiamo ciascuno comprendere il motivo che Gesù è venuto alla terra. Per capire la grandezza dell'incarnazione, dobbiamo capire quale era la situazione di Gesù prima che venne al mondo. Leggiamo Filippesi 2, da 6 e 7. Il quale, questo poi inizia in mezzo del brano, comunque è quello che voglio notare, dove era Gesù, qual era la situazione di Gesù prima di venire, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui arraparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, qualche versione vostra potrebbe dire annichilì se stesso, che vuol dire la stessa cosa, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Allora, no, notiamo, capitolo 2, versetto 6, il quale Gesù Cristo, essendo in forma di Dio, questa è un'altra indicazione, dichiarazione, che Gesù è Dio. E sta parlando della sua situazione, condizione, prima dell'incarnazione, essendo in forma di Dio. Consideriamo queste parole. La divinità di Gesù Cristo è necessario comprendere per essere salvato. Per il semplice fatto che un salvatore che non fosse Dio non potrebbe salvare. Satana attacca moltissimo, tramite maggiormente la religione, la divinità di Gesù Cristo. Gesù Cristo viene elevato un pelo sotto la gloria della Madonna. Quello è attaccare la divinità di Cristo, perché tutti ammettono che la Madonna non è Dio, ma ha fatto più di Cristo, è benedetto, non ha fatto nulla, Gesù ha fatto tutto. Gesù viene elevato, ma non dove è veramente la sua gloria, e quello è attaccare la divinità di Cristo. Viene elevato al di sopra degli uomini, ma non di quello che è. Allora è fondamentale comprendere, meditare, pensare, ma chi è Gesù? Allora, essendo in forma di Dio, la parola essere, essendo, descrive quello che è la natura stessa di qualcuno o qualcosa, la natura che non si può cambiare. Ci sono tante caratteristiche, ma quello che è la natura di qualcuno rimane. Essendo in forma di Dio, spogliò se stesso. Lui, prima dell'incarnazione, era in forma di Dio. Allora, la parola forma è una parola importante. In greco è morphe, morfismo. Morphe, che vuol dire in greco la natura essenziale di qualcosa. Proprio la natura essenziale, quello che veramente è. Essendo veramente quello che è veramente Dio, Gesù era, essendo uno stato continuo, quello che è veramente Dio. Quindi Gesù, per tutta l'eternità passata, è stato veramente Dio. In Isaia 45 leggiamo: poiché così dice l'Eterno che ha creato i cieli, egli, il Dio che ha formato la terra, l'ha fatto, egli l'ha stabilito, non l'ha creato in forme, ma l'ha formato perché fosse abitato, e lui dichiara: io sono l'Eterno e non c'è alcun altro. C'è un solo Dio. Poi in 45,5: io sono l'Eterno e non c'è alcuno altro. Fuori di me non c'è Dio. Ma Gesù è Dio. Gesù ha creato la terra. Allora Dio dichiara: c'è un Dio solo, non c'è altro Dio, non c'è nessuno accanto a me. Ma Gesù è accanto al Padre. Gesù ha creato la terra. Gesù è Dio. Ma non c'è altro Dio, ma Gesù è Dio. Questo è il mistero della Trinità. Non è che capisco a fondo questo. Gesù è quel unico Dio che in qualche modo esiste in tre persone, ma è solo un Dio. Essendo Gesù pienamente Dio, prima dell'incarnazione, Gesù era in una posizione di gloria in cielo, adorati dagli angeli, sovrano sull'universo. Gesù ha parlato della sua divinità ripetutamente. In Giovanni 8,58 parla con i giudei, parlando di Abramo, dice: in verità, io vi dico, prima che Abramo fosse nato, io sono. Questo non è, non supererebbe nessun quiz a scuola della grammatica. Prima che Abramo fosse nato, io sono. Lui dichiara: io sono, che è il nome di Dio, l'Eterno, io esisto. Non cambio, non ho un passato, un futuro, solo esisto, al di sopra del tempo. È una dichiarazione che solo Dio può fare. In Giovanni 1,1, versetto molto conosciuto, Gesù viene chiamato la parola. Nel principio era, essendo. La parola era presso Dio, la parola era Dio, essendo in forma di Dio. E poi Giovanni 1,14 dice che la parola è diventata carne. Ebrei 1,1 abbiamo visto nell'ultimo sermone, e rileggo da 1 a 3. Dio, dopo aver anticamente parlato molte volte in svariati modi ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo di suo figlio, che egli ha costituito re di tutte le cose, per mezzo del quale ha anche fatto l'universo. Egli, il figlio, Gesù, che è lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver egli stesso compiuto l'espiazione dei nostri peccati, si è posto a sedere alla destra della maestà nell'altro dei cieli. Qui dichiara che Gesù è lo splendore della gloria di Dio, l'impronta della sua essenza. Abbiamo visto che queste due dichiarazioni parlano del fatto che Gesù è Dio. Colossesi 1,15. Gesù, egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura. Ricordate, l'immagine dell'invisibile Dio. Filippo, Gesù, mostraci il Padre e ci basterà. Filippo, tutto questo tempo siete stati con me e non mi hai conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Gesù Cristo è Dio, essendo, esistendo in forma con la natura essenziale di Dio, perché Gesù è Dio. Allora, dobbiamo iniziare lì per capire cosa è successo quando Gesù è diventato uomo. Per diventare uomo, Gesù ha dovuto abbandonare la sua posizione di gloria. In che modo Gesù ha abbandonato questa posizione di gloria? Ancora Filippesi 2, 6 e 7. Il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Dopo aver detto che Gesù era nella forma di Dio, dichiara: non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio. Consideriamo quella frase. Gesù Cristo sapeva, cioè, di essere Dio. Lui era Dio, è Dio, quindi lo sa benissimo. Era ed è tuttora la sua natura. Perciò non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui doveva aggrapparsi tenacemente, essendo già Dio. Noi ci aggrappiamo a qualcosa di cui siamo sicuri o a qualcosa a cui non siamo sicuri. Un genitore sicuro del suo ruolo di genitore sa di essere papà o sa di essere mamma di quel figlio. Cioè, lo sa completamente. Diventa geloso se il figlio si mette in braccio di un'altra persona, di un amico, amica di famiglia. Oh, guarda, dovrei stare solo con me. Diventa geloso? Sei sicuro della sua posizione? Sa di essere genitore. Non deve aggrapparsi a questo. Sa che è il suo ruolo, è il suo essere. Gesù, sapendo di essere Dio, non si sentiva minimamente doveroso di aggrapparsi tenacemente al fatto di essere Dio. Attenzione, che contrasto con Satana, che cerca sempre di aggrapparsi ad essere uguale a Dio, pur non riuscendo mai minimamente ad essere uguale a Dio, perché non è Dio, non è simile a Dio. Però cerca di aggrapparsi tenacemente ad essere uguale a Dio, non ci riesce. Gesù, che è Dio, non sentiva assolutamente bisogno di aggrapparsi tenacemente al fatto di essere uguale a Dio. Perciò era pronto a diventare uomo, perché non ha cambiato il fatto di essere Dio. Ha lasciato la gloria, ha lasciato la posizione, ha lasciato i diritti, ma non ha lasciato l'essere. Infatti dice: svuotò se stesso. Di che cosa si è svuotato? Non di essere Dio, perché lui è Dio, quindi non poteva smettere di essere se stesso. Non si è svuotato di essere Dio, si è svuotato, si è spogliato della sua posizione di sovrano dell'universo. Non ha lasciato la divinità, si è spogliato della posizione di regnare, la gloria visibile a tutti, che era visibile in lui. Allora, da questo brano ed altri vi elenco cinque cose di cui Cristo si è votato. Cinque cose di cui si è votato. Ma perché si è votato? Perché si è votato? Si è votato per salvare me. Si è salvato per offrire la salvezza a te. La salvezza richiedeva quello. E ci era era talmente importante per lui di poter offrire la salvezza a peccatori come noi che si è votato. Quindi non stiamo studiando qualcosa per un quiz a scuola, stiamo studiando quello che Dio ha fatto per poter salvarci. Gesù Cristo si è votato della sua gloria, ovvero la manifestazione della sua gloria in quanto Dio. Gesù è glorioso di natura, però si è votato della manifestazione della sua gloria per poter vivere da uomo. Questo spiega la preghiera di Gesù in Giovanni 17, appena prima di andare alla croce. Vi leggo, versetto 5. Ora dunque, o Padre, glorificami presso di te della gloria che io avevo presso di te prima che il mondo fosse. Glorificami della gloria presso di te che avevo presso di te prima che il mondo fosse, che ho lasciato per questo tempo sulla terra, per poter compiere la salvezza. Perché non potevo venire nella mia gloria pienamente visibile e vivere da uomo e subire la croce. Gesù si è votato della sua gloria. Poi dopo la risurrezione ha ripreso la sua gloria. La seconda cosa di cui Gesù si è votato era il suo onore. Prima dell'incarnazione Gesù era onorato da tutti gli angeli in cielo. Poi Isaia 53 dichiara che il Messia, il Cristo, sarebbe disprezzato e abbandonato dagli uomini. Infatti è venuto così. È stato odiato, tradito, gli hanno sputato addosso, accusato falsamente, ucciso ingiustamente. Tutto questo nonostante che meritava di essere onorato da tutti. Si è vuotato del suo onore. Quante volte hai combattuto per essere onorato? O che meritavi o non che meritavi quell'onore? Gesù, che era onorato, si è vuotato di quello, ha messo da parte per poter compiere la salvezza. E perché ha fatto questo? Per poter salvare noi. Si è votato della sua ricchezza, specificamente la sua ricchezza spirituale, la vera ricchezza. Infatti, secondo Corinzi 8:9 dice: voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Egli si è votato della sua ricchezza spirituale per farti diventare spiritualmente ricchi, colui che è la fonte di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. È diventato povero di ogni benedizione spirituale per fare noi ricchi eternamente. Quarto, quando Gesù era sulla croce per subire la condanna al posto nostro in modo da poter salvarci, Gesù Cristo si è votato, forse la cosa peggiore di tutti, della comunione che aveva sempre avuto con il Padre. Si è votato della comunione intima con il Padre. Vediamo questo nelle parole che gridò dalla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? È stato separato dal suo Padre. Ha messo da parte, si è vuotato da quella comunione che non possiamo neanche comprendere minimamente, perché è perfetto, è totale ed è eterno. Ed è stato spezzato sulla croce. Per provvedere a noi di avere comunione con il Padre. Infine, per il tempo che era sulla terra, Cristo si è spogliato del suo diritto di regnare. Durante quel tempo lasciò il corregno che aveva sempre avuto con il Padre sull'universo e si faceva un servo ubbidendo al Padre, colui che regnava da sempre, da quando avevano creato l'universo. È diventato servo. Quindi Cristo si è votato della sua gloria, del suo onore, della sua ricchezza, della comunione con il Padre e del suo diritto di regnare. Svuotò se stesso. Eppure continuava ad essere pienamente Dio. aveva tutti i suoi diritti, aveva la sua gloria, ma non si è servito dei suoi diritti e ha tenuto completamente nascosto, tranne qualche piccolo avvenimento, la sua gloria. Perché? Perché ha lasciato stare tutte queste cose meravigliose per quelle cose terribili che ha preso al loro posto? Perché ha fatto questo? Che ha fatto è incredibile, ma perché ha fatto questo? Per amore. Per amore, per comprarsi, acquistarsi un popolo. Per comprarsi un popolo che poteva avere con sé per tutta l'eternità come popolo suo. Gesù ha compiuto tutto questo per salvare noi. Abbiamo considerato il primo aspetto dell'incarnazione, cioè che si è vuotato. Abbiamo considerato che prima dell'incarnazione era in cielo, pieno di gloria, regnava, Signore dei Signori, maestoso, adorato, onorato. Era vuotato. Ed è diventato questo secondo aspetto dell'incarnazione. Il primo aspetto si è vuotato. Abbiamo visto cinque cose di cui si è vuotato. Secondo aspetto dell'incarnazione è diventò un servo. Diventò un servo. Il sovrano è diventato il servo. Ancora Filippesi 2:6-7. Il quale, essendo in forma di Dio, non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente l'essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Gesù ha preso la forma di servo. Il fatto di diventare uomo era già un immenso sacrificio per Gesù. Diventare uomo voleva dire lasciare la sua gloria. Però non diventò un grande re. Pensate a questo. Diventare un grande re sarebbe stata un'umiliazione incredibile per il Signore dei Signori, il fatto di diventare uomo, ma Gesù non è diventato un grande re, è diventato un servo, un uomo umile, un uomo povero, come era già profetizzato nell'Antico Testamento. Quando dice che ha preso la forma di servo, la forma è la stessa parola che trovavamo in sé, la forma di Dio, la vera natura. Gesù è diventato veramente un servo. Non era come un ricco che fa qualcosa di umile per fare una bella figura. No, no. È diventato fondamentalmente, essenzialmente, ha preso la natura vera di un servo. Solo che c'è una differenza. Essendo in forma di Dio, la sua natura sempre prese la forma di un servo. È diventato. Non era prima. È diventato quello per me e per te. Tu cerchi il posto più basso di tutto? Dal posto più alto al posto più basso? Noi cerchiamo di arrivare in su. Per amore nostro Gesù è arrivato in giù. Due brani in cui Gesù stesso parla di questo aspetto della sua incarnazione, Luca 22:27. Chi è infatti più grande? Chi siede a tavola o chi serve? Non è forse colui che si siede a tavola, eppure io sono in mezzo a voi come colui che serve. Poi Marco 10:45. Poiché anche il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire. E per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Giovanni 13, Gesù ha lavato i piedi dei discepoli, lavoro più basso, per dimostrare chi era. Cristo era un servo durante tutta la sua vita. Il più grande atto di servizio è stato quando ha offerto se stesso come sacrificio. Quindi nell'incarnazione il Signore Gesù divenne un servo per poter salvare i peccatori malvagi come noi. Il terzo punto, la terza verità di questo brano è che Gesù Cristo nell'incarnazione è diventato un vero uomo per poter compiere la salvezza. Gesù non poteva salvarci restando in cielo. Egli doveva venire e vivere da vero uomo per poter veramente prendere il nostro peccato su di sé. Doveva essere Dio, ma doveva essere uomo. Versetto 7, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile agli uomini. Gesù Cristo è diventato simile agli uomini. È nato come tutti gli altri, ha vissuto come tutti gli uomini e perfino è morto come tutti devono morire. Era uomo in tutti i sensi, veramente uomo, senza smettere di essere Dio. Aveva tutto quello che erano tutti gli uomini, tranne una cosa. Non ha mai peccato. L'unica cosa che distingue Gesù da tutti gli altri uomini, non ha mai peccato. Né di pensiero, né di parola, né di azioni. Filippesi 2,8, trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Trovato nell'esteriore come un uomo, perché la sua essere Dio rimaneva. Lui parlava la lingua di allora, mangiava il cibo come tutti gli uomini, viveva come tutti gli altri uomini, aveva fratelli e sorelle, doveva imparare un mestiere, a volte aveva fame, aveva sete, a volte era stanco, affaticato, aveva tristezza e anche ira, un'ira pura. In diversi momenti piangeva, si rallegrava, soffriva dolori e solitudine. In ogni cosa, Gesù era pienamente uomo, solo che non peccava mai. Allora, finora abbiamo visto che la realtà del Natale, dal punto di vista divino, è che Gesù ha lasciato la gloria e la maestà e il regno per venire e vivere da uomo disprezzato, odiato, un servo. La quarta verità che vediamo in Filippesi, nell'incarnazione, è che Cristo si è umiliato. La mia versione dice si abbassò. Leggo 2,8. Trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Cristo abbassò se stesso. O prego che possiamo comprendere qualcosa di più della grandezza di questi termini. Il fatto di abbassarsi dipende da quanto alto inizi. Il motivo che i bambini piccoli non si fanno male quando cadono, sto parlando di uno che ha un anno, cadono sempre, imparando a camminare, cadono, non si fanno male. Perché cadono, quanto alto è un bambino? Non lo so, 60 centimetri, 70. Non hanno tanta distanza, non fa tanto male. Quando uno cade in una sedia, non si fa tanto male. Ma se uno cade da un quindicesimo piano, si fa male. Più alto, più male fa abbassarsi. Allora, quando noi cadiamo, quando noi arriviamo in basso, tipicamente è per scelta o è contro volontà. Gesù abbassò se stesso. Chi ha abbassato Gesù Cristo? Egli stesso. Consideriamo questo. Il creatore di tutto, sovrano su tutto l'universo, si è abbassato a punto di essere una creatura. Come ragazzo e poi da uomo, prima di iniziare il suo ministero, Gesù aiutava Giuseppe come falegname, poi ha fatto probabilmente per conto suo. Costruendo un giogo per i buoi, lui aveva creato quei buoi. Lui aveva creato quell'albero. Adesso lo stava lavorando, doveva faticare per togliere via, per limare, per segare l'albero che lui aveva creato, sostenuto in vita. Aveva fame, ma era lui che crea tutto il cibo del mondo, fa crescere tutte le piante da tutti i semi in tutto il mondo. Si abbassò, colui che sostiene tutto l'universo, prevede il cibo per ogni creatura, allattò al seno di sua madre, dipendente da lei per cibo. Come uomo, colui aveva creato tutto, ebbe fame Egli che è la fonte di acqua viva, aveva sete. Egli che è la via, doveva camminare passo per passo sulla via per arrivare al prossimo paese. Egli che è la verità, fu accusato falsamente. Egli che è il giudice dei viventi e dei morti, fu giudicato falsamente dagli uomini. Egli che è il fondamento di tutto l'universo, fu sospeso in aria, attaccato alla croce. Egli che è onnipotente, diventò debole. Egli che è la vita e dà la vita, doveva morire. Abbiamo bisogno di meritare queste verità. Perché ha fatto tutto quello? Perché ha fatto quello? Per salvare, solamente per salvare. Quanto si abbassò Gesù? Si abbassò al punto di diventare pienamente uomo, e ancora di più si abbassò fino alla morte, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. In Ebrei 5:8-9 impariamo che Gesù imparò l'ubbidienza. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì, e rese perfetto, divenne autore di salvezza eterna per tutti coloro che gli ubbidiscono. Come uomo, Gesù imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Il senso di imparare qui non è intellettualmente, che non capiva prima, no. Questo è nel senso di sperimentare. Cristo imparò l'ubbidienza tramite l'esperienza. Non aveva solamente una conoscenza intellettuale, cosa vuol dire ubbidire? Magari uno poteva non capire veramente cos'è l'ubbidienza veramente a Dio. Ah, adesso capisco. Ma Gesù già sapeva, ma ha imparato cosa vuol dire in pratica ubbidire. La sua ubbidienza era totale fino alla morte, e non qualsiasi morte, ma la morte di croce. La morte di Gesù non era una morte solo fisica, una morte, era piuttosto una morte spirituale, in quanto è stato separato dal Padre. Per Cristo la morte voleva dire caricarsi del peccato, voleva dire subire l'ira di Dio contro il peccato che non aveva commesso lui. Ma io sì. Lui si è caricato del mio peccato e del tuo. La sua morte era la morte di croce, che è considerato forse il più terribile tipo di morte. A quel tempo si diceva che c'era un detto che la morte di croce era come morire 1000 volte. Dolore è tremendo, si soffoca letteralmente dalla posizione, il dolore dalle ferite incredibile, fu una morte incredibilmente vergognosa, fu limitato ai crimini peggiori. La persona fu appesa nell'aria davanti a tutti, nudo, ma era legato, non poteva fare niente, tutto era disprezzato da coloro che passavano. La Bibbia dice che la morte di croce è la morte maledetta da Dio. In Galati 3:13 leggo: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto nell'Antico Testamento: maledetto chiunque è appesa al legno. È una morte di solitudine, perché la persona è sola, senza amici. Cristo fu abbandonato da tutti, perfino dal Padre. Gesù Cristo si abbassò fino alla morte, la morte di croce. Eppure, appeso sulla croce, solo, aveva il potere di redimere peccatori. Aveva il potere di scendere dalla croce e non subire quello. E aveva il potere di restare attaccato per redimere quale ha scelto. Quale ha scelto? Tutto quello, capiva pienamente quello che stava davanti a sé. Aveva il potere di non farlo. Basterebbe una parola, la sua parola che ha creato l'universo con una parola sola. Ma voleva restare. Nel giardino ha pregato così tanto che aveva gocce di sangue che uscivano dal fervore della preghiera, di quanto non voleva subire quella morte, ma voleva ancora di più salvare un popolo. Dei due voleri, quale ha vinto? Perché si è umiliato, perché ha subito, ha fatto per noi. Il messaggio di Natale è il messaggio del Dio glorioso che diventa un uomo e si abbassò per salvare i peccatori. C'è un ultimo punto però in Filippesi 2 che non dobbiamo mancare. Dopo che Gesù aveva abbandonato la sua posizione di sovranità, dopo che fu umiliato, che diventò un servo, e dopo la sua ubbidienza fino alla morte, suo abbassamento, Dio Padre ha esaltato Gesù Cristo al posto di gloria e di onore. Leggo versetto 8 ad 11 di Filippesi 2. Trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celeste, terrestri e sotranee, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Cristo Gesù si abbassò e il Padre lo innalzò. Vediamo la realtà di un principio biblico molto importante. Chi si umilia sarà innalzato da Dio. Volta dopo volta la Bibbia insegna il principio che Gesù dichiara in Luca 14, 11. Chiunque si innalza sarà abbassato e chi si abbassa sarà innalzato. Nessuno mai si è abbassato quanto Gesù e nessuno mai sarà innalzato quanto Gesù, ma coloro che si aggrappano a Gesù, riconoscendo il proprio peccato, saranno innalzati con Lui e portati con Lui alla gloria. Gesù era sulla croce in umiltà e fu risuscitato in gloria. Come leggiamo in Filippesi 2, Gesù si abbassò e Dio lo innalzò, e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni altro nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotranee, ed ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. Ogni ginocchio si piegherà davanti al nome di Gesù Cristo. Quelli nei cieli sono i credenti già salvati, già morti, fisicamente morti, e gli angeli. Quelli sulla terra sono tutti viventi, e quelli sotto la terra sono i demoni e i morti non salvati. Ogni creatura in tutta la creazione si piegherà a ginocchio davanti a Gesù Cristo. Questa è la stessa verità che troviamo in Efesini 1, 20 e 21. Vi leggo. Egli ha messo in atto in Cristo la salvezza, la potenza sua, risuscitandolo dai morti, facendolo sedere alla sua destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, potestà, potenza, signoria e di ogni nome che si nomina, non solo in questa età, ma anche in quella futura. Dopo la risurrezione, Gesù fu di nuovo messo nel posto sovrano su tutto. Gesù Cristo è il sovrano Dio su ogni creatura in tutto l'universo e ogni ginocchio si piegherà davanti a Cristo, o in adorazione o al momento del giudizio. Quanto sarà meraviglioso per chi è salvato per piegare i ginocchi in adorazione davanti al grande Signore e veramente vederlo tu per tu, nella sua gloria. Invece quanto sarà terribile per ognuno che tiene il cuore duro nei suoi confronti piegare i ginocchi davanti a Lui come giudice, appena prima di essere gettato in un lago di fuoco per sempre. Non solo ogni ginocchio si piegherà, ma ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è il Signore. Questo sarà alla gloria di Dio Padre. I redenti confesseranno che Gesù Cristo è il Signore con gioia. Tutti coloro invece che avranno rifiutato di ravvedersi e credono in Gesù, insieme a quelli che hanno trascurato saranno costretti a confessare Gesù Cristo come sovrano Signore e giudice finale. Sarà terribile per loro. Tutti coloro che rifiutano Cristo o lo trascurano dovranno confessare che Lui è veramente il Signore e ha ogni diritto di giudicarli. Quindi quanto è importante confessare Gesù adesso, non aspettare quel giorno, non aspettare perché sarà troppo tardi. Oggi è il giorno della salvezza, non domani. Oggi è il giorno di piegare il ginocchio a Lui e di lodarlo come il Signore dei Signori. Allora, oggi abbiamo considerato Natale dal punto di vista di Dio. Solitamente pensiamo a tutto dal punto di vista nostra. La stalla, i pastori, fanno parte della nascita. Ma la parte più grande è quello che è successo quando Gesù ha lasciato la terra, il cielo per la terra. Quando consideriamo la gloria e l'onore che Gesù godeva, essendo Dio, la comunione col Padre, allora cominciamo a comprendere l'immensità del sacrificio di diventare uomo, che portava alla croce. Il Signore dei Signori si abbassò. Non c'è mai stato nulla di paragonabile di sacrificio in tutta la storia dell'universo. E qui dobbiamo sempre fermarci, dobbiamo sempre pensare. Sapere che Gesù Cristo si abbassò non ci giova niente. Se non riflettiamo e ci aggrappiamo al motivo che l'ha fatto. Gesù si abbassò perché c'era un popolo che lo desiderava, con cuori puri lo aspettavano, lo invitavano alla terra. Gesù si abbassò per persone con una briciola di bontà in loro. La Bibbia dichiara: nessuno cerca Dio. Tutte le nostre opere buone sono come stracci sporchi davanti a Lui. Non c'è nulla di buono in noi di natura. Eravamo tutti nemici di Dio. Gesù Cristo si abbassò per nemici, persone malvagie, di cui io c'entro. Quello che ha fatto per amore. Gesù ubbidì fino alla morte in croce per darci la vera vita, la vita eterna. Gesù ha lasciato la sua gloria, ha lasciato la sua gloria per glorificarci con sé. Quando consideriamo il costo della nostra salvezza, e dobbiamo considerare e meditarci, e valutare e considerare, non possiamo fare altro che rimanere totalmente meravigliati. Quanto è importante considerare e meditare e parlare dell'immenso costo della nostra salvezza e l'infinito amore che ha spinto Gesù Cristo a lasciare la sua gloria per compiere quella salvezza. Avendo ricevuto un dono così grande, non possiamo fare altro, se pensiamo al dono, non possiamo fare altro che essere gioiosi e pieni di ringraziamenti. Qualunque sia la situazione del momento, che ben presto passerà. Cristo ha pagato un prezzo altissimo per salvarci. Quando meritiamo sull'immenso prezzo che Cristo ha pagato per poter salvarci, qualunque prova, viene vista per quello che è, una vera sciocchezza. Una cosa che dura poco. Nell'anno nuovo che sta davanti a noi, impegniamoci a meditare sulla grandezza del dono che Dio ha dato per salvarci. Gesù Cristo, pur essendo Dio, è diventato uomo, si è umiliato per poter salvarci. Quanto siamo benedetti. Quanto grande è l'amore di Dio per noi, così grande da mandare Gesù Cristo per poter salvarci. Così grande da pagare un prezzo così alto. E allora, chi ha Cristo può sapere che nulla può separarti, o dico ci, dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Certamente abbiamo prove difficili per noi, ma cosa sono alla luce della salvezza eterna? Per la grazia di Dio posso dire, ben vengano le prove, perché nulla può separarci dall'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Gesù Cristo ha lasciato il cielo per salvarci. Chiunque si ravvede e crede in Lui di cuore sarà salvato e avrà la vita eterna in Cristo. Questo è il vero senso di Natale. Dio diventato uomo per portarci a sé. Ringraziamo Dio per l'incarnazione, perché per mezzo di essa tanti di noi facciamo parte del popolo di Dio. E per voi che non ancora avete Cristo, molto semplice, ha fatto Lui. È venuto Lui. Nessuno è andato in cerca di Dio. Dio è venuto alla terra per compiere la salvezza. Ravvedetti, ravvedeti e credi in Gesù Cristo oggi. Rallegriamoci per la salvezza che ha comprato. Preghiamo. O Signore nostro, davanti a una verità così immensa, incomprensibile, non possiamo fare altro che inginocchiarci. Abbiamo detto con parole cose che non riusciamo a comprendere con la mente. L'Eterno Dio, Signore dei Signori, si abbassò a diventare un uomo e non un grande re, ma un servo. E non per essere onorato e glorificato, ma per essere disprezzato, odiato, abbandonato. E non contro la sua volontà, ma proprio perché voleva salvare un popolo. Così grande è stato il suo amore. Aiutaci a comprendere di più la grandezza dell'incarnazione di Gesù Cristo, affinché possiamo comprendere la grandezza della nostra salvezza. Ti prego questo, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.